Pregare ancora per la parola, perché il Signore ci dia di ricevere. Alleluia, Signore, ci vogliamo alzare mentre ti vogliamo ringraziare perché la parola di oggi possa essere rivelata, non solo ascoltata, perché questa è la prima cosa, ma soprattutto rivelata dal tuo Spirito. Perché quella che fa la differenza nella nostra vita è la rivelazione del tuo spirito, nel nostro spirito, della verità. E la verità è Cristo. E la verità è la parola. E la parola è, si è fatta carne per un tempo. E la parola, noi nella parola vediamo il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro Redentore, che ancora oggi parla. Ancora oggi parla e parlerà anche domani e parlerà nell'eternità. E la parola crea, e la parola crea benedizione, crea giustizia, crea verità, crea cose buone. E noi ti vogliamo benedire, Signore, per quello che crei nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il titolo è Come vincere nel combattimento. Ma leggiamo subito una scrittura in Ebrei capitolo 13, dal verso 5, il verso 5, solo il verso 5. Mi voglio soffermare soprattutto nella seconda parte, che dice: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. La prima parte ci fa capire che non abbiamo bisogno di più di quello che abbiamo. Quello che abbiamo ci basta. Perché abbiamo nella seconda parte qualcosa di più. La presenza del Signore. Il fatto che il Signore non ci lascia e non ci abbandona. E Lui ha detto questo anche a Giosuè, al capitolo 1 verso 5 troviamo le stesse parole, e lo scrittore dell'epistola agli Ebrei dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E questa cosa deve essere inculcata dentro di noi, dentro il nostro spirito, perché ci sono momenti nella vita in cui sicuramente il diavolo ti dirà: ecco, sei solo, perché magari ti gira attorno e non c'è nessuno. E tu ti trovi in una situazione difficile, ti trovi in una situazione pesante, in una situazione che ti schiaccia, ti guardi attorno e nessuno è vicino a te. E il diavolo è presente, perché lui viene non quando c'è festa, lui viene quando ci sono debolezze. Lui non viene mai a tentare le persone quando sono forti o nella loro forza, si guarda bene dal farlo, ma viene nel momento in cui c'è la debolezza. Lo ha fatto anche con Gesù. Dice: ma come, Gesù è stato debole? Sì, Gesù dopo 40 giorni aveva fame, dopo 40 giorni di digiuno. Voglio sfidare chiunque, magari noi dopo 4 ore già abbiamo fame. Gesù dopo 40 giorni ha avuto fame. E in quel momento si è presentato l'avversario, si è presentato il nemico e gli ha detto: se tu sei il figlio di Dio, la prima cosa, mettere in dubbio l'identità. La prima cosa che ti viene a dire nella tentazione, quando tu sei debole, ti viene a mettere il dubbio se tu sei salvato, se tu sei un figlio, se tu sei amato. È lì che bisogna contrastare con la parola di Dio. E in quel momento, se non c'è nessuno e tu pensi che non c'è nessuno, la parola di Dio dice che il Signore ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Vicino a te c'è sempre il Signore, c'è sempre il Signore vicino a ognuno di noi. Nei momenti in cui siamo soli, Lui è vicino a noi per dirci: guarda che ci sono io. E allora al diavolo dagli ben servito, perché lui è solo un bugiardo. Amen. Il Salmo 46 verso 1 dice: Dio è per noi un rifugio è una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Quando tu hai bisogno, nell'avversità, è sempre pronto, dice la parola di Dio. Lui è sempre pronto. Qualcuno l'ha tradotto come pronto soccorso. Perché è la stessa cosa. O sempre pronto, o pronto sempre, o pronto soccorso. Solo che il pronto soccorso a volte arriva in ritardo. Anche se mettono la sirena a tutto volume. Però le macchine, le ambulanze non hanno la velocità della luce. Con tutta la velocità massima che possono avere, devono comunque dare la precedenza, o quantomeno devono percorrere un certo percorso. Purtroppo c'è sempre il problema tempo-distanza. E quindi del tempo ci vuole per arrivare. E quando arriva c'è solo un dottore che non è Dio. Ha degli strumenti, ha qualche cosa per soccorrere, il primo soccorso. Dio ha tutto. E arriva istantaneamente, perché Lui non ci lascia. Lui è Dio, Lui è sempre vicino a noi. Amen? Perché dico questo? Dico questo perché noi abbiamo una missione. I figli di Dio hanno una missione. E la missione è quella di proclamare che l'Eterno vive, che Dio è vivente e che Dio è l'Onnipotente, ma è anche amore, è anche misericordia, è soprattutto salvatore e perdonatore, è un Dio di grazia. E sapete, il diavolo si è dato da fare nel corso degli anni, di millenni, per far capire che Dio è punitivo, che Dio è esigente, che Dio è duro, che Dio è severo, che Dio si fa i fatti suoi, solo pretende. E quando arriva qualcuno e viene a dire tutto il contrario, viene a dire: guarda che Dio ti ama, guarda che Dio è un Dio d'amore, guarda che Dio è misericordioso, guarda che Dio ti vuole fare del bene, guarda che Dio ha già provveduto del bene per te, ha già portato Cristo Gesù, i tuoi peccati, le tue infermità, le tue maledizioni, le ha portate sul suo corpo e le ha purificate con il suo sangue. E allora diventi pericoloso. Allora il nemico ti deve contrastare, il nemico ti deve bloccare, il nemico ti deve togliere l'aria, il nemico ti deve creare delle difficoltà, perché tu ti disorienti dal fare quello che è la missione e ti preoccupi del fare invece la tua battaglia personale soltanto per vivere te stesso. E quando c'è da fare la battaglia personale la facciamo. Però nella battaglia personale il Signore è vicino a noi. La parola di Dio ci sta attestando stamattina che Lui non ci lascia, non ci abbandona. Lui è sempre vicino a noi. Amen. Purtroppo in questi tempi vediamo che le persone sono molto fragili. Non sanno resistere. Non sanno resistere alle cattive notizie. Crollano immediatamente. Non sanno resistere quando ci sono dei problemi. Cedono. A volte vedo persone entusiasmate, persone che vogliono servire il Signore, persone che sono tutte diciamo prese, dice: che bello, io voglio stare. Però appena inizia la minima persecuzione subito si ammosciano e si arrendono e si nascondono. Perché? Perché c'è fragilità, perché c'è debolezza, perché le persone non si sono abituate a fare la guerra. Io dico che un vero cristiano è anche un vero soldato. E un vero soldato è un guerriero. Un guerriero non teme la morte. Un guerriero affronta il nemico e non pensa che può morire, pensa che deve vincere. Pensa che deve schiacciare il nemico, pensa che deve avanzare nella battaglia. Perché se pensa che deve morire si nasconde, se pensa che può morire, che ci può essere una probabilità che può morire, si nasconde, ma se pensa che combattendo vince, allora va avanti. Io vi dico una cosa, per i cristiani non ci può essere il dubbio che possiamo perdere, perché il Signore ha detto che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. La parola di Dio dice che siamo più che vincitori, amen. E allora noi possiamo vincere tutte le volte. E noi non siamo quelle persone che depongono le armi davanti alle circostanze, ma vogliamo essere delle persone che nelle circostanze difficili o nelle circostanze, quando c'è un piccolo ostacolo, se poi nemmeno ti sei messo in gioco per combattere, allora non sarai nemmeno disturbato. Il nemico non ti disturberà. Però il semplice fatto che vai in chiesa è pericoloso. Anche se non fai danno, non fai niente, anche se vivi una vita senza fede, senza... però il fatto che vai in chiesa, questa cosa non è che gli dia tanto piacere al diavolo, perché potrebbe succedere che un giorno il tuo orecchio si apre e ascolti. E allora ascolti la parola di vita, e allora ascolti la parola che ti dà forza e ti dà coraggio. Allora in quel momento per il diavolo diventa poi un problema. E allora se ti può distruggere, anche se sei innocuo, ti distrugge lo stesso. Quando poi tu sei messo KO, non sei più pericoloso. Allora, ma noi non siamo persone che devono essere messe a KO. Noi siamo persone che dobbiamo mettere a KO. Il nemico, amen. Gloria al Signore Gesù. Allora il diavolo e i suoi gregari sono svergognati, e il Signore deve essere sempre glorificato quando noi combattiamo, quando noi vinciamo, quando noi avanziamo, quando noi conquistiamo. Perché dobbiamo conquistare. Sapete, il Signore aveva decretato che la terra promessa era del suo popolo, ma doveva essere fatta una guerra, doveva essere conquistata. Ci voleva il coraggio, ci voleva la fede, ci voleva la forza, ci voleva l'ubbidienza, ma soprattutto non doveva il popolo indietreggiare davanti ai giganti. E nemmeno aver paura davanti alle mura, le città fortificate. Invece il nemico ha fatto paura e il popolo ha avuto paura. La Chiesa che non avanza, la Chiesa che non predica il Vangelo, è una Chiesa che sta vivendo nella paura, che non sta vivendo nella fede. È una Chiesa che è ferma e si nasconde. Se vede che non c'è nessuno, esce allo scoperto. Se vede qualcuno, si nasconde un'altra volta. Ma la Chiesa di Gesù Cristo non è una Chiesa che si deve nascondere. Anche se a volte è stato necessario nascondersi, ma non possiamo stare nascosti. Dobbiamo uscire allo scoperto, senza paura di morire. Amen. Gloria al Signore. La parola di Dio ci fa vedere come gli uomini di Dio hanno vinto, cosa hanno fatto, e in modo particolare guardavo nella scrittura il re Davide, che lui era un guerriero che combatteva tutti i giorni, combatteva sempre. C'è stato un periodo in cui si è riposato e là ha fatto danno, ma quando non si è riposato lui combatteva e vinceva. Amen. E attraverso la scrittura vediamo un po' come ha vinto, che cosa ha fatto. Ma prima voglio leggere una scrittura, Salmo 84, voglio leggere i versi 4, dal verso 4 fino al verso 7. Dice: beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. State attenti a queste parole. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Per casa non significa questo luogo, significa nella presenza di Dio. Noi dovunque siamo nella presenza di Dio, perché il Signore ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Lui è vicino a noi, e poi lui è venuto ad abitare dentro la nostra vita. Amen. E la sua casa è il nostro stesso corpo, e lui vive in noi, perché la Bibbia dice che noi siamo il tempio di Dio. Dovunque sei, sei nella casa di Dio, perché lui è dentro di te. Amen. Poi dice: beati quelli che ripongono la loro forza in te, che non si appoggiano sulla loro forza, ma sulla forza di Dio. e che hanno in cuore le tue vie, vogliono fare la sua volontà. Quando attraversano la valle di Baca, la trasformano in luogo di sorgente. La valle di Baca era una valle di morte, dove buttavano i cadaveri, dove non c'era vita, dove non c'era niente. Parla di morte. Dice, quando attraversano questa valle, la trasformano in un luogo di sorgenti. Vuol dire che quando le circostanze sono difficili, cambiano le circostanze. Dalla morte portano vita. E dice, la prima pioggia la ricopre di benedizioni. Essi vanno di valore in valore. E infine compaiono davanti a Dio in Sion. Guardate che cosa meravigliosa succede a quelli che lodano del continuo il Signore e che stanno del continuo nella presenza di Dio. Del continuo che vuol dire che io devo cantare sempre? No, anche se non canti, però sei grato al Signore. Anche se non preghi, nel tuo cuore desideri fare la volontà di Dio. Sai che Lui è vicino e tu comunichi, dialoghi con Lui. Sapete, ci sono persone che parlano da sole, che magari a volte sono sempre agitate, che parlano chissà, come se ci fossero chissà quante persone accanto, e invece parlano da soli. Noi non siamo soli, noi possiamo permetterci di parlare con il Signore, perché Lui è dentro di noi. E Lui ha la parola per noi. E Lui sempre ci può dire quello che abbiamo bisogno di sapere. Quando attraversano la valle di Baca, la trasformano in luogo di sorgente. Perché Dio ti dà il rema, ti dà la parola giusta, e tu la proclami e la parola porta vita. Quando Gesù si è trovato davanti alla tomba di Lazzaro, c'erano altre tombe là vicino, sicuramente ci dovevano essere altre tombe. Era un luogo di pianto, era un luogo di morte, ma Gesù lo ha trasformato in un luogo di gioia. Perché ha detto, Lazzaro vieni fuori, e Lazzaro è uscito. E da quel momento è successo il finimondo. Perché tutte le persone incredule non sono le... Alcuni hanno creduto, ma tanti altri non hanno creduto, nonostante tutto. Infatti Gesù ha detto, dice, alcuni non crederanno nemmeno se risuscitano i morti. E questo è quello che è successo. E la persecuzione è diventata ancora più accanita, perché tutti si è risaputo nella zona che Gesù aveva risuscitato Lazzaro il quarto giorno dopo la sua morte. Già era sepolto, era bendato, era già mummificato, e poi, non dico mummificato, ma comunque l'avevano già sepolto in modo definitivo, avevano fatto il trattamento che si fa ai cadaveri per una conservazione quantomeno più lunga possibile, e Gesù l'ha risuscitato. E questa cosa ha dato fastidio a tutti i nemici della fede, ai religiosi. I nemici della fede vera, sapete, non sono i politici, sono i religiosi, quelli che dicono di credere, quelli che osservano le regole. Io mi sono rallegrato nel vedere questi fratelli che vengono dalla Svizzera, perché subito ho notato che non avevano uno spirito religioso. Ho detto, credo che questi saranno benedetti perché non sono religiosi, perché questa non è una chiesa religiosa. E non dobbiamo mai essere religiosi. Sapete, questo spirito cerca di entrare piano piano. E se noi non abbiamo forte un rapporto di comunione con Dio, guardate che diventiamo religiosi, anche se non nasce questa come una chiesa religiosa. Però corre il rischio di diventarci. Se smettiamo di combattere, se smettiamo di agire per fede, se smettiamo di seguire la parola di Dio. E la scrittura ci dice questo, che noi dobbiamo trasformare le circostanze attraverso la nostra fede in Dio. Ma la nostra fede si alimenta ascoltando la parola, ma soprattutto lodandolo in ogni tempo. Amen? Gloria al Signore. Ma vediamo qualcosa riguardo la vita di Davide. Cosa dice la parola di Dio a proposito di Davide? Salmo 3, leggiamo dal verso 1 fino al verso 8. E voglio leggere questa breve introduzione che non è scritto, non è ispirata, però è un sommarietto del paragrafo che dice: Salmo di Davide quando fuggì davanti ad Absalom, suo figlio. Voi sapete che Davide ha avuto tanti figli, di cui Absalom. Absalom era bellissimo, ma ha avuto dei problemi. Ha avuto dei problemi con un altro figlio di Davide e c'è stato un omicidio. E poi questo è scappato, c'è stata dell'amarezza, c'è stato del qualcosa, per cui è diventato il traditore di suo padre. Ogni giorno si metteva alle porte della città e lusingava la gente che arrivava e gli diceva: ma perché venite? Da dove venite? Gli faceva capire che era così interessato dei loro problemi. In realtà voleva distruggere suo padre, voleva mettere il popolo contro e cercava proseliti per mettersi contro suo padre. E in qualche modo ci è riuscito nell'intento, si è formato un esercito, si è formato un grosso esercito. Ha trovato Ahitofel come amico, ha trovato tante persone che lo hanno collaborato e che lo hanno sostenuto. E il re Davide sapeva di tutto questo, sapeva cosa stava tramando suo figlio, ma si sentiva le mani legate perché amava suo figlio, non voleva fargli del male. Ma quello stava pensando di distruggerlo, di ucciderlo, di prendere in mano Israele. Ma non era il re che Dio aveva stabilito. E Davide si sentiva le mani legate, non poteva reagire, non poteva agire. No. Sapete, a volte tu non puoi fare niente. Con le tue forze non puoi fare niente. Perché se fai qualche cosa fai danno. E lui in questa situazione difficile ha cercato il Signore e il Signore lo ha liberato in modo diverso di come lui pensava. Però Dio ha risposto al suo bisogno. Nel momento in cui si trattava poi di andare a guerreggiare, Dio ha fatto volgere le cose nel modo giusto. Perché il consiglio di Ahitofel, che era il consiglio giusto perché potesse riuscire nella battaglia, non è stato preso, perché Davide aveva pregato. E quel consiglio invece è stato rifiutato, tant'è che Ahitofel poi si è suicidato perché non è stato preso il suo consiglio. E invece ha preso il consiglio di un altro, che amava Davide, che gli ha dato il consiglio sbagliato, proprio per mettere in salvo Davide, non farlo uccidere. Alla fine Davide ha raccomandato al suo esercito, dice: andate, combattete, ma per favore non toccate mio figlio. Ma come? Ma quello ti vuole uccidere, quello ti vuole distruggere, e tu ci dici di non attaccare, non toccate, non fate nessun male, ve lo dico. Li ha spaventati, li ha terrorizzati, non toccatelo. Ma c'era un uomo invece che non gli importava niente, un certo Job, che non ha agito secondo quello che Davide aveva detto, e invece lo ha ucciso. Sapete, una volta, tante volte, leggendo questo, ho detto: questo Job era una persona che non mi piace. Però lo vedevo sotto un'ottica diversa. Ho detto: ma guarda, quest'uomo se avesse risparmiato Absalom, si sarebbe riorganizzato. e comunque avrebbe fatto lo stesso la pelle, fino a quando sarebbe riuscito nel suo intento. E invece Giobbe ha detto no, questo è uno che vuole il male del mio re, il male del mio popolo, deve essere distrutto. Sapete, a volte noi chiediamo delle cose e non vorremmo che magari i nostri figli passassero attraverso certe situazioni, diciamo Signore però questo, però a volte proprio passando attraverso certe situazioni che i nostri figli conoscono la verità e conoscono Dio. La cosa che dobbiamo fare è semplicemente quello che ha fatto Davide, intanto lui ha lodato il Signore, intanto lui ha conosciuto il Signore e ha vinto le più grandi battaglie attraverso la lode. E in questo momento così duro, così pesante, in cui si vedeva la sua vita minacciata, il suo regno distrutto, perché poi avrebbe preso il potere un re che non era unto da Dio, che non era chiamato da Dio. E questa era la cosa peggiore, la cosa pericolosa. Lui cosa fa? Riceve un'ispirazione di un canto. Che salmi sono canti? E leggiamolo. Il Salmo 3 dice: o Eterno, quanto numerosi sono i miei nemici, molti si elevano contro di me, molti dicono di me non vi è salvezza per lui presso Dio, ma tu, o Eterno, sei uno scudo attorno a me, tu sei la mia gloria e colui che mi solleva il capo. Il mio capo sta cadendo, ma tu mi sollevi, tu sei attorno a me come uno scudo. Tu sei la mia protezione, questo vuole dire, tu sei la mia gloria, tu sei la mia gloria e tu mi sollevi il capo. Con la mia voce ho gridato all'Eterno, egli mi ha risposto dal suo monte santo e ha sentito la voce di Dio. E appena ha sentito la voce di Dio, dice: io mi sono coricato e ho dormito. Sapete, quando c'è la paura, c'è lo stress, c'è la tensione, non andare a letto così, cerca, grida al Signore, lodalo, innalzalo, lui ti parla e lui acquieta la tempesta e tu ascolti la sua voce e dormi. Amen. Noi sperimentiamo ogni giorno questo, cari nel Signore. Sapete, nella battaglia, nella tempesta, ascoltiamo la voce del Signore e dormiamo. E poi la gente dice: ma come stai? Dormo, io dormo. Mi ricordo il pastore Lirio quando è stato operato, perché lui è un uomo che Dio usa potentemente con segni, miracoli e prodigi, però per un suo problema è passato attraverso i ferri. E i medici vedevano che era estremamente tranquillo. Ma perché quest'uomo è così tranquillo? Ha detto: perché io mi sento amato, mi sento molto amato. Ma come si sente amato? Io mi sento amato, ha detto. Io so che la mia vita appartiene a Dio e poi tanti stanno pregando per me, tante persone mi amano, ma soprattutto Dio. Ed è stata una testimonianza ed è stata una benedizione anche per quelle persone. Un'infermiera ha accettato Gesù, ha fatto la preghiera della salvezza, poi è venuta anche in chiesa e l'ha sentito predicare. Quando è uscito dall'ospedale non è venuto subito, è rimasto in un gruppo là vicino, dove? Ecco, dove erano prima loro. E lì quella domenica è venuta questa infermiera e ha ascoltato la predicazione della parola. Non so se ancora è ferma nel Signore, non lo so, penso di sì. E qui dice Davide: sei uno scudo attorno a me, tu sei la mia gloria, colui che mi solleva il capo. Con la mia voce ho gridato all'Eterno, egli mi ha risposto dal suo monte santo, mi sono coricato e ho dormito. Poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. Io non temerò miriadi di gente che si accampassero tutte intorno contro di me. Levati, o Eterno, salvami, o Dio mio, perché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla mascella. In poche parole, li hai presi a schiaffi. Tu hai rotto i denti degli empi, la salvezza appartiene all'Eterno. la tua benedizione sia sul tuo popolo. Vedete, Davide ha scritto questa preghiera, canto, lode, ringraziamento, tutto. E lui ha vinto. Alla fine, quando ha saputo la notizia che il figlio era morto, lui si è disperato, perché era quello che non voleva, nella sua anima non voleva questo. Lui tutto voleva, ma tranne la morte di suo figlio. E quando gli dicono, guarda che tuo figlio è morto, ti porto una buona notizia. Ma che buona notizia? Per lui non era una buona notizia. È rimasto dentro, è rimasto a piangere, è rimasto disperato. A un certo punto Giobbe ci va e lo scuote. E gli ho detto, senti, se tu ancora continui così, se tu continui così, sappi che il popolo ti lascerà. Non ti seguirà più nessuno. Esci fuori e fatti vedere. Perché tu in questo momento stai amando quelli che ti hanno odiato e stai odiando quelli che ti amano. Era la verità. Tu ami quelli che ti odiano e odi quelli che ti amano. Perché questo stai facendo? Lui è rientrato in sé, è uscito, si è messo fuori. Certo, il dolore c'era, però in questa battaglia ha vinto. È una battaglia che lui ha vinto soltanto pregando il Signore, lodando il Signore. A volte, sapete, non possiamo fare niente, ma quando lodiamo il Signore possiamo fare tutto. Quando stiamo davanti a Dio lodandolo, possiamo vincere tutte le battaglie, perché è Lui che combatte per noi, che noi non siamo in condizione di combattere, perché c'è una battaglia tra anima e spirito. L'animo vuole una cosa, lo spirito vuole un'altra cosa, allora quello è il momento giusto, è quello di stare davanti al Signore e lodarlo, perché Lui vuole la cosa giusta. E quella che funziona è sempre la cosa giusta. Amen. Gloria a Dio. Spero che mi capite o capite quello che il Signore ci vuole dire questa mattina, che non dobbiamo smettere di stare davanti al Signore lodandolo, perché così siamo come quelli che trasformano la valle di Baca in luogo di sorgente. Così andiamo di valore in valore, non c'è un altro modo. Se siamo un popolo che loda Dio, se siamo un popolo che sta sempre davanti al Signore nelle circostanze difficili, se puoi fare qualcosa la fai, ma se non puoi fare niente, una cosa la puoi fare, puoi lodare il Signore. Amen. E quando lodiamo il Signore, Lui combatte per noi. Quante volte il popolo di Dio si è trovato in queste condizioni e hanno lodato, e poi cosa è successo? Quando hanno preso Gerico non c'è stata una guerra. C'è stata semplicemente un'ubbidienza a una strategia, ma non hanno fatto niente, soltanto circondavano la città una volta al giorno in silenzio, perché questo era l'ordine. Ma stavano ubbidendo, e anche questo è lode. L'ubbidienza, sapete che come vale più del sacrificio. L'ubbidienza vale più di ogni altra cosa, e quando ubbidiamo a quello che il Signore ci ha detto di fare, io vi dico una cosa, se noi lo lodiamo, se noi lodare, sapete che significa? Significa proclamare le sue virtù, dichiarare quello che Lui è. E questo è quello che faceva Davide. Tu diceva, tu sei uno scudo attorno a me, sei una fortezza attorno a me. Amen. E questo è quello che noi dobbiamo anche dire. Gloria al Signore Gesù. Un'altra situazione in cui Davide si è trovato, lo leggiamo in Primo Samuele, capitolo 21, leggiamo dal verso 10 fino al 15. Questo ancora non era stato incoronato re, era unto re, e Saul era ancora vivo, ma Saul era diventato geloso e voleva uccidere, questa storia la sapete, voleva uccidere Davide in tutti i modi, ci ha provato, tant'è che Davide è dovuto scappare da solo, non aveva niente, non aveva nemmeno niente da mangiare, è entrato poi in un luogo santo e lì si è nutrito con i pani della presentazione, che sommo sacerdote non aveva nemmeno armi, si è preso, dice, ha chiesto al sacerdote, dice, c'è qualche arma, qualche cosa? Dice, c'è solo la lancia, quella di Golia, quella che tu hai preso quando lo hai ucciso. Buona è, buona è. mi prendo quella. E si è preso la lancia di Golia. E con la lancia di Golia è partito, si è fortificato mangiando i pani e se n'è andato. Dove? Nel paese di Golia, perché si doveva nascondere lì, ma lì è stato riconosciuto. Cristo segue, hanno detto al re, questo è quello che ha ucciso il tuo guerriero valoroso, e qui ce l'abbiamo qui. Quel giorno Davide si levò e fuggì dalla presenza di Saul e andò da Achish, re di Gat. I servi di Achish gli dissero: non è costui Davide il re del paese? Non è di costui che cantavano in coro delle danze dicendo: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000? Davide riterne in cuore queste parole ed ebbe grande paura di Achish, re di Gat. Mamma mia, sono stato scoperto. Così cambiò il suo modo di agire davanti a loro e nelle loro mani si fingeva pazzo. Tracciava sgorbi sui battenti delle porte, quindi l'avevano acciuffato. E in quel momento il Signore gli ha messo in cuore di fare il pazzo e cominciava a farsi uscire la bava, cominciò a fare dei segni strani, delle cose. Così cambiò il suo modo di agire davanti a loro, nelle mani si fingeva pazzo, tracciava sgorbi sui battenti delle porte, lasciava scorrere la saliva sulla barba. Allora Achish disse ai suoi servi: ecco, vedete, costui è pazzo, perché me lo avete condotto? Mi mancano forse dei pazzi? Che mi conducete questa tale a fare il pazzo in mia presenza? Ma cagliare, io mangio abbastanza. Mi sembra un po' che siamo nei tempi di oggi. Allora tutti i tempi sono stati uguali, eh? Costui non entrerà in casa mia, buttatelo fuori. E lo hanno liberato. E Davide si nasconde. Nel Salmo 34, il Salmo 34 è scritto proprio in questa circostanza, dopo una liberazione. Infatti, se voi leggete il titoletto, dice: Salmo di Davide quando si finse pazzo davanti ad Abimelech, che lo scacciò via ed egli se ne andò. Dice: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. L'anima mia si glorierà nell'Eterno, gli umili ludranno e si rallegreranno. Magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Io ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Essi hanno guardato a lui e sono stati illuminati, le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato, l'Eterno lo ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue avversità. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quando l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in lui. Temete l'Eterno, voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. Un po' analizziamo questo salmo. Nella prima parte, lui, la prima cosa che gli viene di ringraziare intanto Dio per la liberazione, non era un ringraziamento di fede, era un ringraziamento di constatazione di libertà. La sua vita era stata salvata, lui era nelle mani di colui che lo poteva fare a pezzettini e gli poteva tagliare anche la testa come lui aveva fatto con Golia. Dice: qua ora sono finito nella brace proprio, Saul mi voleva uccidere, ma qua questo ora mi farà salsiccia. E invece no, e invece Dio lo libera completamente. Solo Dio poteva fare una cosa del genere. Il più grande nemico che l'avevano tra le mani, e Dio gli dà il modo, la strategia, come sfuggire, come essere cacciato in libertà, dico. È reso libero. Io me ne accorgo a volte con i miei alunni, a volte quando li caccio fuori li metto in libertà, dici: ah, refresco, sono contenti, anche tu eri così, eri contento quando ti buttavano fuori. Ma Davide è stato ancora più contento, perché se non lo buttavano fuori lo facevano veramente a salsiccia. E qui invece Davide sente subito il bisogno di ringraziare il Signore. E mentre lui era lì, che era partito solo, vengono, Dio gli manda tante persone scontente, tante persone che ormai erano deluse, che erano scoraggiate, e si trova un esercito di persone scontente e scoraggiate. Si trova 400 uomini che, guarda caso, si trovano con lui. In mezzo a questi 400 uomini lui dichiara questa cosa. E quindi noi non dobbiamo pensare che questo salmo l'ha cantato da solo. Lo ha cantato anche a questi uomini che erano scoraggiati e delusi, che poi sono diventati grandi guerrieri valorosi, persone fedeli, persone che c'è l'elenco nella Bibbia dei soldati, dei guerrieri valorosi di Davide, ma erano, diciamo, la feccia della società, lo scarto, quelli che la società aveva buttato. Lui li ha presi, è un po' come quello che ha fatto Gesù con noi. Amen? Ecco perché dobbiamo stare sempre vicino al Signore, perché Lui ci ha presi e ci fa diventare guerrieri valorosi. Dillo: io sono un guerriero valoroso. Il Signore mi fa diventare un guerriero valoroso, perché Lui è con me. Lui mi ama, non mi lascia, non mi abbandona. Rileggiamo il Salmo: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Questa è una dichiarazione di fede, io sempre lo loderò, sempre. L'anima mia si glorierà nell'Eterno, gli umili ludranno e si rallegreranno. Ora qui sta parlando al suo esercito, sta dicendo nel verso 3: magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Ha fatto un culto, una lode insieme agli scoraggiati, ai delusi, a tutte quelle persone che pensavano che la loro vita era finita, che non erano graditi a niente, non erano persone utili, erano persone inutili. E lui sta dicendo: magnificate con me l'Eterno. E Dio stamattina ci dice la stessa cosa: magnifichiamo insieme il Signore, altro che inutili, altro che falliti. Noi siamo benedetti di ogni benedizione nei luoghi spirituali. Amen. Dice: magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Io ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. E essi hanno guardato a lui e sono stati illuminati, e le loro facce non sono svergognate. Tutte queste persone hanno guardato il Signore, lui li ha portati a guardare il Signore e sono stati tutti illuminati. E tutto lo scoraggiamento, tutto il senso di inferiorità, tutti quei sensi di rigetti, sono stati tutti annullati e cancellati. Si sono sentiti utili, importanti, forti, e sono diventati migliori guerrieri. I loro volti sono stati illuminati e le loro facce non sono state svergognate. E quell'esercito faceva tremare dovunque passava. Chi c'è? Davide con il suo esercito, immaginate, 400 cavalli e Davide davanti. Il diavolo non poteva sopportare Davide. Il diavolo non può sopportare i figli di Dio che hanno l'attitudine di Davide. E l'attitudine di Davide è quello di obbedire al Signore in ogni cosa, cercare la volontà di Dio e lodare il Signore. Nelle situazioni in cui tu non puoi fare niente, cosa poteva fare là davanti a quelli che l'avevano riconosciuto e l'avevano acciuffato e l'avevano portato davanti al re? Ecco qua, ti stiamo portando quello che ha ammazzato Golia, il tuo guerriero valoroso, quello che ci ha coperto di vergogna, che ci ha fatto perdere la battaglia, ci ha fatto perdere la faccia. Questo qua ce l'hai nelle mani. Ah sì, dice, ora lo conciamo per le feste. E invece proprio in quel momento fingi di pazzo, e lo ha fatto bene, tant'è che dice: ma chi sta peggio di altri e ci dovrebbe stare davanti a me? Buttatelo fuori, per favore. La migliore strategia è quella di ubbidire al Signore. Se tu hai un dialogo con Dio, se tu hai un dialogo con Dio quando ti trovi nelle situazioni difficili, quando tu ti trovi nelle situazioni pesanti, io ti dico una cosa: Dio ti dirà quello che devi fare, come ti devi comportare. Non so se ti dirà che ti devi fingere pazzo, forse no, anzi credo proprio di no. Questo l'ha detto a Davide, ma non credo che lo dirà a te. Ma fingiti savio, anzi fai il savio, no, senza fingerti. E il savio è colui che si confida nel Signore, si appoggia su di Lui, sulle sue promesse, dichiara che le sue promesse sono sì, amen, e va avanti. Amen. Gloria al Signore Gesù. Oggi voglio finire presto e voglio continuare ancora leggendo un altro salmo. Ma voglio finire presto perché voglio continuare la lode, perché stamattina è stata corta. E voglio che possiamo fare una lode in cui ognuno possa guardare il Signore in faccia e la luce di Dio si possa fare risplendere i nostri volti. Amen. Sapete, la lode è un momento troppo grande, troppo bello. E quando noi lodiamo il Signore, i nostri volti sono illuminati. Le nostre facce non saranno svergognate, ma sarà svergognato colui che ci ha messi i tranelli davanti. Io voglio che questa mattina possiamo veramente emettere dei decreti, come dice il Salmo 149. Alleluia, cantate all'Eterno un canto nuovo, cantate la sua lode nell'assemblea dei santi. Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto. Esultino i figli di Sion nel loro re. Lodino il suo nome con la danza, cantino le sue lodi col tamburello e la cetra, perché l'Eterno si compiace nel suo popolo, egli corona di salvezza gli umili. Esultino i santi nella gloria, cantino di gioia sui loro letti, abbiano nella loro bocca le lodi di Dio e nelle loro mani una spada a due tagli, per fare vendetta sulle nazioni, infliggere castighi sui popoli, per legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro, per eseguire su di loro il giudizio scritto. Questo è l'onore riservato a tutti i suoi santi. Alleluia. Questa è la strategia di guerra, cari nel Signore. Questa è la strategia di guerra per far avanzare la Chiesa di Gesù Cristo, perché la Chiesa di Gesù Cristo deve avanzare e il nome del Signore deve essere glorificato e innalzato. Ma come? Lodando il Signore e tenendo in mano la spada a due tagli. Sapete che cos'è la spada a due tagli? La parola di Dio. Lo dice la parola di Dio in Ebrei capitolo 4 verso 12: la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, perché se tu colpisci così o così taglia lo stesso. Amen. C'ha due affilature. Se ha una sola affilatura come il coltello, quello del pane, se tu lo prendi al contrario non taglia niente, ma la parola di Dio taglia da tutte le parti. Poveretto chi è che si ci mette sotto, ma tanto povero non è, è meglio che si ci metta sotto, così finisce prima. Amen. Gloria al Signore. La parola di Dio ci esorta a fare questo, a lodare il Signore in ogni tempo. Io voglio dire a tutti i miei fratelli e le mie sorelle: come va la tua vita? La tua vita spirituale, stai trionfando o sei fermo? La tua fede sta funzionando oppure sei afflosciato, confuso, deluso, scoraggiato, paralizzato, sconfortato, amareggiato? Allora sappi una cosa: il diavolo ti ha messo il suo piede sulla tua testa. Ma è questa la volontà di Dio? O la volontà di Dio è quella di fare come fecero Paolo e Sila? Nella prigione più profonda, cosa potevano fare? Erano al buio, erano legati, incatenati, nei ceppi. Cosa potevano fare? Piangere o cantare? Dice, cantare in quelle condizioni non ti viene naturale. Però hanno deciso di fare il sacrificio della lode. Ma mentre facevano il sacrificio della lode, la potenza di Dio ha riscaldato i cuori di questi due. La forza di Dio è diventata così forte che non so che cosa usciva dalla loro bocca. Non so cosa è uscito attraverso la loro bocca, cosa lo Spirito Santo gli ha messo in bocca a queste persone. Il fatto è uno che a un certo punto è successo un terremoto e le celle si sono aperte e le catene si sono rotte e loro si sono trovati liberi. La potenza della lode, la potenza della lode, quando ti viene di piangere, quando sei nel più grande sconforto, quando sei nel fallimento più totale, Dio ha sempre una chance da offrirti, una nuova chance. Quello che devi fare è semplicemente rialzarti e fare il culto a Dio. Alzare la lode e dire: Signore, tu sei qui, tu l'hai detto, tu sei vicino a me e io ti ringrazio perché tu sei la mia salvezza, tu sei la mia forza, tu sei colui che mi tira fuori da questa situazione. E io ti ringrazio perché tu stai stendendo la tua mano sulla mia vita. E quello che dichiaro è la verità, perché lo sento nel cuore. E quando tu lo canti, quando tu lo dichiari, il diavolo comincia a tremare e comincia a sollevare il piede perché sente che non ha più la forza per tenerlo premuto. Fin quando poi sento una spinta, perché Dio ti metterà nella bocca delle parole potenti. E lui, l'abbiamo letto nel Salmo 149, nel Salmo esultino i santi nella gloria e cantino di gioia su loro, abbiano nella loro bocca le lodi di Dio e nella loro mano una spada per fare vendetta sulle nazioni e infliggere castighi sui popoli. Cioè, quando noi dichiariamo la lode a Dio, stiamo infliggendo castighi. Sapete, angeli vengono in soccorso e vengono a percuotere tutti quelli che vengono contro di noi. E se avessimo la possibilità di vedere con gli occhi quello che succede, esulteremmo. Ma dobbiamo esultare per fede, perché quando noi lodiamo, Dio è all'opera. Quando noi ci mormoriamo è all'opera il diavolo, ma se noi lodiamo il Signore è all'opera Dio. Facciamolo operare il Signore. Vogliamo farlo operare stamattina? Allora, qualunque sia la tua condizione, stamattina vogliamo mettere questa cosa davanti al Signore attraverso la lode. Vogliamo che sia disintegrata e tu esci un guerriero valoroso con il volto illuminato, con il volto risplendente, e la tua faccia non deve essere svergognata. Diglielo al diavolo: la mia faccia non sarà svergognata. Sei tu svergognato nel nome di Gesù, perché ho conosciuto un Dio, e io questo Dio lo sperimento ogni giorno e lo sperimenterò attraverso la lode. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiede, così ci prepariamo.